ci credo, non ci credo.
Significava aver cominciato a scoprire la differenza.
Ci sono tutto fumo, ci siamo. Moranti di Adriano. Paolo Sorbi era matto già allora.
Abbiamo semplicemente invitato gli esseri umani a guardare.
Sono i sogni che ci preservano.
Forse in Germania è stata particolarmente significativa.
Onda Lunga, il 68 oggi.
Storie e dialoghi sull'anno
che cambiò il mondo.
Il telefono squilla alle 4 del mattino. Rispondo. Un'amica grida: sono arrivati i russi. Penso uno scherzo e abbasso. Suona una seconda volta. Non ci credo. E riattacco di nuovo. Alla terza telefonata la voce urla: apri la finestra, ascolta! Mi alzo, metto la testa fuori per 2 minuti e sento il rumore degli aerei militari. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto di 51 anni fa, migliaia di soldati di carri armati sovietici invadono la Cecoslovacchia. È la risposta violentissima dell'Unione Sovietica alle politiche riformiste di Aleksandr Dubček, il leader del Partito Comunista Cecoslovacco che voleva portare diritti e libertà al suo popolo. Il cosiddetto socialismo dal volto umano ha però vita brevissima, stroncato dalla repressione sovietica. La primavera fu forse l'evento storico che più di tutti screditò e mise in cattiva luce l'Unione Sovietica, non più simbolo di un paese davvero socialista, ma emblema di un ideale svanito e inaspritosi a causa della sete di potere.
Buongiorno, io mi trovo in questa ondata fantastica, una puntata di Onda Lunga. Io per la prima volta vi accompagnerò in questa puntata. Ringrazio Diego di avermi invitata oggi.
Grazie a te, Claudia Burgio, che sostituisce la nostra Giulia Ronzoni, che ha iniziato lo stage, quindi le auguriamo il meglio per la sua nuova avventura, però Claudia l'ha sostituita degnamente, complimenti.
Vabbè, salutiamo anche Giulia, tra l'altro. E qui con noi oggi in studio abbiamo anche...
Caterina.
Ok.
Anche Caterina che ritorna dopo un'assenza, dopo un po' dietro, era assente da un po'. Come stai, Cate?
Tutto bene, sono contentissima di scoprire questa nuova voce radiofonica qui con noi.
Bene, di cosa parliamo oggi? Parliamo della primavera di Praga, come avrete capito. È un periodo, uno dei simboli del 68 insieme al maggio francese, comunque la primavera di Praga non potevamo non citarla. Avremo un ospite importante,
cioè, certo.
Dico sempre che sono importanti gli ospiti, però anche questo è particolarmente competente. Di chi si tratta, Kate?
Certo, avremo con noi un docente dell'Università degli Studi di Milano, Alessandro Vitale, del Dipartimento degli Studi Internazionali Giuridici e Storico-Politici, che ci parlerà di alcuni argomenti molto interessanti.
Dalla primavera di Praga, appunto, ma anche passando i giorni nostri, al presente, vediamo un attimo qual è la situazione nell'est Europa al giorno d'oggi.
Certo, perché ovviamente cerchiamo sempre di trovare dei collegamenti con l'attualità.
Bene, io direi allora...
Uno stacco, vuoi fare già uno stacco musicale?
Sì, e poi preparati perché arriva la nostra storia.
Di antichi fasti la piazza vestita, grigia guardava la nuova sua vita. Come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga. Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido, la folla smarrita, quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati. Corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando la piazza fermò la sua vita, sudava sangue la folla ferita. Quando la fiamma col suo fumo nero lasciò la terra, i denti. Dimmi chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava.
Insomma, anche Guccini si è dedicato dall'Italia con impegno per questa primavera di Praga. È interessante come cosa, no?
Sì, che... sì, una canzone bellissima che comunque descrive un po' la sofferenza e la crudeltà del regime sovietico nei confronti della primavera stroncata nel 68, appunto.
Di cui noi, tra l'altro, vi faremo un breve racconto della storia e ringraziamo ovviamente la fonte Ovovidio. Yalta, febbraio 1945. La Seconda Guerra Mondiale sta volgendo al termine e i futuri vincitori, Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna, si incontrano nella cittadina della Crimea per spartirsi l'Europa in zone di influenza. Tutto l'est europeo, compresa la Cecoslovacchia, cade sotto il controllo politico e militare dell'Unione Sovietica. La Cecoslovacchia nel 1955 entra a far parte del Patto di Varsavia, un'alleanza militare stipulata dai paesi dell'Europa dell'Est con l'Unione Sovietica. Collocata nel cuore dell'Europa, la Cecoslovacchia ha un'importanza strategica fondamentale. Il Partito Comunista Cecoslovacco, garante dell'alleanza con l'Unione Sovietica, è fedele esecutore della volontà sovietica fino a quando, nel gennaio del 1968, Aleksandr Dubček sale alla guida del paese. Introduce una serie di riforme in senso liberale che danno vita a quello che lui stesso ha chiamato il socialismo dal volto umano. Dubček raccoglie l'eredità dell'ex leader sovietico Khrushchev, che aveva dato il via in un'Unione Sovietica al processo di destalinizzazione, ma che proprio per questo era stato spodestato il conservatore Leonid Brezhnev nel 1964. Ed è proprio Brezhnev che, nella notte del 20 agosto del 1968, dà ordine a più di 5.000 mezzi corazzati di invadere il paese. L'esercito cecoslovacco non fa resistenza e i sovietici arrivano facilmente a Praga, proprio mentre la presidenza del Partito Comunista è riunito per ratificare una serie di riforme liberali. La popolazione praghese che appoggia Dubček il rinnovatore scende immediatamente in piazza per protestare contro l'invasione. Ma Dubček viene arrestato, portato a Mosca, privato del suo incarico e definitivamente espulso dal partito. Intimorite dal pericolo di una guerra nucleare, le democrazie occidentali hanno una reazione piuttosto debole. Nessuno sembra voler alterare l'equilibrio politico sancito dalla Seconda Guerra Mondiale. Intanto, la situazione interna alla Cecoslovacchia è ancora in fermento. Il 16 gennaio del 1969 a Praga, un giovane studente, per protestare contro l'invasione sovietica, decide di darsi fuoco nella piazza centrale della città. Il suo nome è Jan Palach. Aveva solo 21 anni. Al suo funerale il 25 gennaio partecipano 600.000 persone provenienti da tutto il paese. La primavera di Praga è finita
Ma a seguito di questi eventi, l'Unione Sovietica smette di essere il paese di riferimento del comunismo internazionale. Molti partiti comunisti occidentali si allontanano dall'influenza sovietica, dando vita al cosiddetto eurocomunismo.
Eccoci qui con la sempre bellissima, sia esteticamente ma soprattutto con la voce, Janis Joplin. Con,
io pensavo stessi parlando di me, ero già contentissima.
Ah,
volevo già
per dire quanti complimenti oggi.
No,
ti stavo già dicendo, ma no, ma che carino. E invece...
Io lo sai che l'amore per te è una cosa...
Non dobbiamo dirlo a nessuno, rimane platonico.
Ecco, bravo, però ormai ci siamo fregati, quindi chi ci sta ascoltando sapete già che c'è già un contendente per Claudia.
Ecco, no? Perché ce ne sono tanti. No?
Vabbè, parleremo di questo, non parleremo della puntata sulla sessualità, adesso torniamo un attimo sul tema di giornata che è appunto la primavera di Praga. Abbiamo un ospite, eccolo, è sottofondo che ogni volta mi dimentico. Che è Alessandro Vitale, quindi faccio partire subito la sua intervista perché ha tante cose da dire. Vitale, docente del Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-Politici, che insegna geografia economica e politica nel corso di Scienze Politiche e di Governo, per essere qui con noi.
Buongiorno.
Buongiorno, allora oggi la puntata è dedicata alla primavera di Praga e in generale al 68 nell'est europeo. Volevo chiederle, per metterci un attimo nel contesto, come si viveva nell'Europa dell'Est negli anni 50? Considerando che comunque l'Europa dell'Est non viveva certo il boom economico che vivevano l'Europa occidentale. C'è una situazione diversa.
Certamente, questo è molto importante perché una delle cause della primavera di Praga, ma anche dei problemi che ci saranno nell'Europa centrale e orientale, che arriveranno al pettine alla fine degli anni 60, erano anche stati causati da una profonda stagnazione e soprattutto per esempio in Cecoslovacchia dalla crisi economica del 1963. Quindi vivevano in una situazione di stagnazione che si andava a fondere con i problemi del regime politico, perché era un sistema che dettava legge alla una società gerarchico-piramidale, irrigidita, e in cui lo Stato e la classe politica praticamente decidevano di tutto, del destino. Era un po' una dittatura dei bisogni, ecco, per cui, come è stata definita, per cui era veramente questa fusione fra problemi economici e situazione politica del regime era un nodo enorme che era arrivato al pettine, ma questo accadrà anche in altri paesi, accadrà a Belgrado, accadrà anche in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.
Certo, pensiamo oltre a Praga, Varsavia, comunque anche Belgrado. E volevo un attimo, concentrandoci su appunto sul 1968 a Praga, in Cecoslovacchia, nell'ex Cecoslovacchia, e nel 68 il nuovo leader del Partito Comunista era Dubček, che si fa un po' promotore dei bisogni Dubček, della...
Sì.
Dubček, ecco, mi corregga perché su...
Ormai si pronuncia tutto all'inglese, ma...
Ok. Diciamo, si fece un po' promotore dei bisogni della sua gente, avviando una politica di riforme, il cosiddetto socialismo dal volto umano. Una cosa che mi sono sempre chiesto è, essendo lui comunque un comunista, che voleva riformare dall'interno un po' il regime, comunque l'ideologia, perché arrivare a questo punto, a questa repressione così violenta? Non ci poteva essere un altro modo per riuscire comunque a contenere questa insubordinazione, se vogliamo dire, senza finire poi nelle cronache di tutti i giornali? Perché comunque questo è un fatto che ha causato un grave danno d'immagine all'Unione Sovietica.
Ma la primavera risponde proprio a questo blocco della società e dell'economia, a questa paralizzazione, fra l'altro in uno dei paesi che aveva avuto una tradizione industriale notevole di sviluppo, anche già a partire dall'impero austro-ungarico, quindi era piuttosto diversa rispetto agli altri paesi dell'Europa centrale orientale. La primavera quindi cerca di risolvere questa paralisi, e Dubček viene animato naturalmente da idee socialdemocratiche di riforma eccetera, ma erano anche problemi molto profondi, oggettivi, di carattere economico. Infatti viene poi incaricato un docente universitario di allora, Otto Schick, che poi scriverà dei libri molto profondi sulla crisi dei sistemi di socialismo reale, per cui si cerca una via d'uscita da un sistema immobile come quello della pianificazione, perché le conseguenze di quel sistema non riformato erano conseguenze di paralisi pressoché totale, erano mancanza di incentivi, erano assenza di calcolo economico, quindi difficoltà notevole. Poi fra l'altro va anche notato una cosa che non viene mai ricordata,
sì,
che in realtà già nella seconda metà degli anni 60 era apparso chiaro che anche la condizione dei lavoratori era molto dura, e fra l'altro non avevano il diritto di sciopero, non avevano la possibilità di contestare l'unico datore di lavoro che era lo Stato, quindi era una condizione non solo di stagnazione, di crisi, ma anche proprio di sofferenza dei lavoratori, quali infatti poi parteciperanno in numero piuttosto grande a queste rivolte, a questa contestazione dell'Europa centrale orientale.
Quindi, cioè, tornando comunque alla domanda di prima, si poteva evitare tutto ciò?
Ma la repressione, questo è stato analizzato poi negli anni successivi piuttosto approfonditamente, la repressione secondo politologi e storici, economisti, in effetti era inevitabile, perché e si trattava di un sistema così anchilosato che introdurre delle riforme parziali in un sistema politico che monopolizzava praticamente tutto significava far saltare monopoli. In effetti al Cremlino si erano accorti che introdurre anche solo riforme parziali non solo avrebbe avuto un effetto di imitazione per gli altri paesi del blocco politico militare orientale, ma avrebbe anche introdotto un cuneo che poi avrebbe fatto crollare l'intero sistema.
Rieccoci.
Ah, super tornati. Che bella questa intervista.
Esatto, è molto, questa è la parte molto storica in cui analizziamo sia il 68 appunto a Praga, ma in generale nell'est Europa, perché ricordiamo che anche a Varsavia, anche a Belgrado ci furono appunto episodi di ribellione contro quello che era il blocco comunista. Ricordiamo appunto che all'epoca l'Europa era divisa in due parti, ma il mondo era diviso in due parti, c'era la guerra fredda.
Certo.
Quindi in Europa c'era l'alleanza militare della NATO, a cui appartenevamo noi, la Francia, la Germania, eccetera, e poi c'era il patto di Varsavia che comprendeva la Russia, l'odierna Russia e tutto appunto i paesi come appunto l'Ucraina, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, che all'epoca non esistevano, perché appunto era tutto Unione Sovietica e Jugoslavia.
Beh, è bello fare anche un ripasso sui diritti che magari oggi abbiamo e che in realtà una volta invece non erano dati così tanto per scontati, come ad esempio il diritto allo sciopero, appunto, poi ovviamente penso, in questa puntata mi viene spontaneo pensare ovviamente a tutti i compagni, però alle persone che sono di queste ideologie politiche che troviamo comunque sempre in università, no? Quindi sarebbe interessante confrontarsi un po' anche con loro su queste tematiche che, vabbè, io finirei in uno scontro molto probabilmente, però non lo so, sentendo questa intervista mi chiedo come sia possibile ancora oggi supportare determinate visioni estremiste, ma vabbè, e questo è un altro discorso.
C'era molta disinformazione sia all'epoca che adesso, nel senso non arrivavano bene le notizie di quello che accadeva in Unione Sovietica, quindi c'era questa sorta di mito che non era smontabile, dato che appunto la censura, comunque le informazioni erano molto vaghe.
Sì, erano informazioni o molto spesso sbagliate oppure comunque celate, non
sì,
sapevamo tutto.
O comunque sicuramente pilotate, insomma, sì. Però siamo nel 2019.
E vabbè. Comunque, Diego, hai fatto bene a ricordare anche altri focolai, perché è molto importante anche ricordare che in tante città ci furono dei movimenti simili a Praga, quindi non solo, diciamo, Praga con tutto quello che sappiamo, esatto, diciamo che era la città più famosa, però bisogna ricordare anche le altre,
certo,
ovviamente.
Certo. Passiamo alla seconda parte.
All'Europa occidentale, al 68, a me ha colpito molto questo aspetto, il fatto che comunque i giovani del 68 dell'Europa occidentale, quindi penso soprattutto all'Italia, alla Germania, alla Francia, non hanno mostrato solidarietà nei confronti appunto dei loro coetanei a Praga. Cioè, sembra quasi una sorta di indifferenza. Non so per quale motivo è dovuto.
Certo, e questa domanda è molto importante, perché solo adesso riusciamo a comprendere a fondo il 1968 nell'Europa centrale e orientale. In gran parte perché quelle nebbie ideologiche che poi hanno caratterizzato il Novecento rendevano incapaci di comprendere un po' le cause e le conseguenze di lungo periodo. In realtà appunto si trattava di sistemi anchilosati, liberticidi, che i giovani in Occidente non riuscivano a comprendere, a parte che non li conoscevano nemmeno. I giovani in Occidente in realtà erano mossi da istanze libertarie molto molto profonde, molto importanti, per scuotere grandi, pesanti gerarchie che risalivano al primo Novecento, per esempio la contestazione di pesanti apparati politico-burocratici, industriali, di tipo fordista, di organizzazione del lavoro tayloriste e così via. Queste mastodontiche gerarchie e soprattutto la centralizzazione politica, che era stata la base del primo Novecento e anche la base delle grandi guerre totali, e in realtà, anche se mossi da queste istanze, per difficoltà di conoscenza o anche per indifferenza dettata un po' dalle ideologie di quel periodo, non riescono a comprendere quello che avviene nell'Europa centrale e orientale, soprattutto nella rivolta degli studenti. E quindi questo problema poi diventa una vera e propria cecità, non parliamo poi del rapporto che avevano allora con la Cina nel movimento studentesco, in cui di recente per esempio Mario Capanna diceva che veramente non sapevano nulla di quello che accadevano. E quindi anche per quanto riguarda l'Europa centrale orientale, perché come aveva scritto poi lo scrittore ceco Kundera, in realtà si trattava anche di un vero e proprio sequestro dell'Europa centrale da parte del blocco politico-militare orientale, e gli studenti occidentali ormai erano abituati a una visione molto ristretta, angusta dell'Europa, perché fra l'altro già dalla prima metà del Novecento, dalla fine del primo conflitto mondiale, c'era stato un grosso freno al cosmopolitismo, c'era stato un grosso blocco dopo le guerre mondiali, la libertà di movimento, di circolazione, di idee, uomini, cultura, anche dal punto di vista proprio dell'università. Quindi la realtà è che in Occidente non si comprende a fondo quella rivolta dell'Europa centrale e orientale, che fra l'altro... Sì. Io credo che abbia interpretato nel modo più pieno quella rivolta iniziata un po' alla fine degli anni 50 dell'individuo, appunto alle prese con sistemi pesantissimi, burocratici, ma anche di organizzazione industriale, e quindi una rivolta mondiale dell'individuo che era stato particolarmente compresso nei sistemi di statalizzazione integrale centrale orientali. Ed è lì che acquista il senso pieno la contestazione, perché lì diventa integrale, cioè diventa una contestazione che interpreta pienamente questa onda lunga iniziata alla fine degli anni 50, che rovescia il Novecento in qualcosa di diverso rispetto al primo Novecento.
Certo, poi appunto c'è da dire anche che le situazioni erano diverse, i giovani dell'Europa occidentale lottavano contro un sistema capitalista, lottavano quindi contro una società dei consumi, cioè negavano quel benessere che paradossalmente invece i giovani della Primavera di Praga chiedevano, cioè loro invece lottavano per la libertà, per raggiungere quello status di benessere che invece i giovani dell'Europa occidentale rinnegavano.
Sì, ma non era tanto questa, sicuramente era l'istanza libertaria, liberarsi da questa dittatura sui bisogni, per cui l'autorità politica decideva quali erano i bisogni da soddisfare, quindi blocco della creatività, di qualsiasi innovazione e così via. Ma non era tanto quello, erano istanze libertarie profonde che solo in parte venivano interpretate dai giovani occidentali, i quali naturalmente si erano concentrati sulla contestazione della guerra del Vietnam, contro le varie dittature che ancora c'erano in Europa, pensiamo che al franchismo per esempio, cioè c'erano tante situazioni, però l'interpretazione integrale di questa onda lunga di rivolta dell'individuo contro il peso di queste grandi burocrazie, apparati politico-burocratici, viene a manifestarsi proprio nell'Europa centrale e orientale. Sono loro che interpretano integralmente queste istanze libertarie di riscossa dell'individuo e dei suoi diritti primari e naturali, che lì non vengono offuscati da queste ideologie dilaganti allora nell'Europa occidentale. E fra l'altro l'Europa occidentale si crea un cortocircuito, perché queste istanze libertarie si cerca la quadratura del cerchio, insomma, fra queste istanze profonde libertarie e poi ideologie che invece erano l'esatto contrario.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Ah, fondamentale questa cosa, tra l'altro, della partecipazione politica, sociale, di qualsiasi tipo. Insomma, io la trovo sicuramente una cosa positiva. Voi?
No, assolutamente. Libertà di partecipazione che era negata appunto a quell'epoca. Quindi notare per questo l'ho messa.
Sì, mica è caso, niente casuale in questa puntata di Onda Lunga.
La partecipazione dei giovani soprattutto, molto, molto molto importante.
I giovani, come abbiamo visto, abbiamo fatto un parallelo tra la gioventù dell'Europa occidentale, che guardava molto all'America, a Cuba, guardava a Mao in Oriente, però non si curava molto appunto di quello che accadeva nell'Europa dell'Est, in cui appunto quando erano successe questi fatti di carri armati che stavano a Praga, da parte dell'Italia, della Germania, della Francia non c'era stata nessuna manifestazione di solidarietà, e questo è proprio appunto quello che dicevamo prima, il fatto che non c'era informazione su quello che accadeva.
Sì, sicuramente, probabilmente anche un fattore di di informazione. Poi è anche vero che in quegli anni probabilmente noi eravamo anche impegnati in altre lotte, cioè stiamo parlando anche di anni in cui in contemporanea in altri paesi succedevano altre cose, quindi diciamo che erano momenti in cui ogni paese aveva il suo da fare, cioè, quindi forse era anche una cosa positiva, no? Così per un po' di tempo si è silenziata un po' la possibilità di intervenire dall'esterno per i paesi interni.
Andiamo avanti con l'intervista.
È sicuramente uno dei simboli della Primavera di Praga è un giovane studente che esattamente 50 anni fa, nel 1969, Jan Palach, si diede fuoco per protesta contro l'occupazione sovietica, che comunque aveva rinnegato l'evento della primavera. Quanto rimane di quel gesto oggi e come fa un giovane di 21 anni a sacrificare la propria vita, a compiere un gesto così estremo? Le motivazioni che ci stanno dietro?
Veramente l'espressione che riassume un po' tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, perché l'esperienza di Jan Palach non è stata capita in Occidente e ci sono stati poi anche di recente una sorta di mea culpa, insomma, da parte di intellettuali. Non era stata capita perché la natura di quella rivolta era appunto molto, molto più profonda e comportava nell'aspirazione alla libertà perfino il sacrificio personale, perfino superare l'istinto di autoconservazione. Io ho aiutato proprio di recente una brava traduttrice dal ceco, Tiziana Menotti, a tradurre una biografia di Jan Palach scritta da uno dei protagonisti di allora, uno degli intellettuali cechi di allora, Jiří Lederer, il quale in questa biografia fa capire molto bene anche l'aspetto individuale della scelta di questi giovani, talmente legati alla libertà e a una faticosa resistenza contro una tirannide che, fra l'altro, non va dimenticato, dal 1948 aveva comportato conseguenze gravissime per la popolazione, quindi imprigionamenti, fucilazioni, quindi tutta una serie di gravissime conseguenze contro le quali Palach si oppone, perché capisce che la restaurazione dopo la repressione della primavera avrebbe comportato come minimo altri 20 anni, come poi è accaduto, sì, di repressioni. Ed è stato un esempio che però non è stato isolato, nonostante il fatto che i burocrati e gli esponenti di partito di allora un po' dappertutto, perché poi il gesto di Jan Palach è stato imitato in molti altri paesi, dall'Ucraina alla Lituania e così via, l'avevano presentato ovviamente come un malato di mente, l'avevano presentato come una persona instabile e così via. La realtà era molto diversa e la realtà è che l'aspirazione giovanile a non vivere in un ambito dominato dalla menzogna, dominato da una società così anchilosata, poteva portare addirittura appunto a quei gesti così estremi che in realtà inizialmente avevano imitato quelli dei bonzi vietnamiti, insomma. Però questa faticosa resistenza antitirannica ha espresso anche le figure sul modello di Jan Palach, e va detto che il suo gesto ha comunque alimentato un fiume carsico molto lungo nella storia, che è arrivato fino al 1989, e che fra l'altro è stato anche proprio all'origine della grande protesta di gennaio a Praga, in ricordo del sacrificio di Jan Palach, quando i giovani sono scesi in piazza e hanno poi, durante l'89, rivisto un'altra ondata di repressione fino a che poi il regime non è crollato.
Okay, lei ha citato prima l'Ucraina, non posso quindi non collegarmi ai giorni d'oggi. Volevo fare prima una piccola premessa. Diciamo che l'Europa dell'Est continua a rappresentare oggi un mondo vicino a noi geograficamente, ma di cui continuiamo a conoscere poco, un mondo un po' a metà strada. Quanto le sue vicende geopolitiche possono influenzare la società contemporanea? Penso soprattutto appunto ai fatti in Ucraina con la Russia.
Sì, ma indubbiamente qualcosa di quell'esperienza, dell'esperienza del 68, di questa onda lunga, diciamo, permane ancora oggi, perché in effetti l'Ucraina ha anche sperimentato una storia parzialmente diversa rispetto a quella della Russia contemporanea, dell'Unione Sovietica, eccetera. Cioè ha avuto una storia precedente piuttosto complessa e anche ricca di elementi molto più simili alla tradizione occidentale, non dimentichiamo fra l'altro, proprio perché siamo in una università, a quale scambio c'è stato per esempio fra le università, e quando faceva parte della Confederazione Polacco-Lituana, per esempio, gli studenti ucraini giravano per le università d'Europa e così via. Cioè è un mondo che ormai non ricordiamo più. Queste trasformazioni attuali in gran parte rispecchiano anche quell'onda lunga che è partita dagli anni 50, e però il problema è che oggi siamo in una fase di parziale restaurazione di sistemi precedenti, sistemi politici anchilosati, e quindi lo scontro continua ad essere piuttosto attuale.
La ringrazio, professore, è stato molto, molto gentile, sicuramente abbiamo imparato qualcosa di più su un periodo storico che purtroppo continua a essere poco narrato, e quindi è importante anche fare chiarezza.
Oh, carinissimo questo intervistato, Diego, grazie anche delle domande che hai posto. Io ne approfitto per correggermi sulla pronuncia errata di prima, che non era Jan Palach, ma era, no, è corretto
Jan
adesso.
Jan Palach.
Oh, è Jan Palach, impariamo cose nuove.
È
cosa...
normale confondersi con questi nomi dell'est. E la cosa interessante che vogliamo consigliarvi è di vedere un film uscito nel 2018, quindi molto recentemente, proprio su Jan Palach. Si tratta di una biografia che racconta appunto la storia di questo ragazzo, ed è molto interessante perché diciamo viene raccontata la sua storia dall'adolescenza fino appunto al suo gesto estremo che compì. E la regia è di Robert Sedlacek.
A proposito di nomi non facili, perché nomi, l'hai fatto apposta, Diego, per farci
tutta la puntata con nomi,
vero,
molto semplici,
l'ha fatto apposta, ma sicuramente conoscendolo non è una coincidenza,
esatto.
L'ha detto anche lui prima,
esatto.
Che,
vabbè,
comunque vabbè, film
comunque è un film che ha avuto anche molto successo.
Quest'anno ci sono
Europa,
i 50 anni proprio,
esatto,
di quel gesto,
esatto,
tragico, che è stato anche emulato da altri giovani.
Successivamente a lui si è dato un po', diciamo, l'esempio che ha seguito altri giovani. E nonostante sia una biografia, comunque ha avuto molto successo ed è un film commovente.
Lo guarderemo.
Sì, io sicuramente, anche perché in realtà leggendo la notizia ho pensato, mazza questo, avrei voluto conoscerlo.
Se nostra vita è un calvario di pena, anziché schiavi è più fiero morir. Gli eroi borghesi, superbi ed avari, che mal dispregia l'umanità, saranno dispersi da noi libertari all'alto grido di libertà. Vessillo nero, non più soffrire, lo sfruttamento si danni a perir. Popolo in piedi per l'ideal, al grido di rivoluzione sociale. Vendetta ognor dobbiamo voler, solo l'unione la potrà ottenere. Vessillo nero trionferà e il vil borghese morrà. Se in petto un cuore all'unisono batte per una causa d'amore e di fe, se con ardor confessi combatte della vittoria la palma terrena. O proletario, la vil borghesia dovrai sfidar con dignità, dovrai dei ricchi troncar l'albagia, la lor malvagia avidità. Silonier non più soffrir, lo sfruttamento si danni a perir, popolo in piedi per l'ideal, al grido di rivoluzione sociale, vendetta ogni or dobbiamo voler, solo l'unione la potrà ottenere, Silonier trionferà e il vil borghese morrà, morrà.
Parapam.
Ma sei sempre lanciato tu, ma non bisogna tenerti fermo in puntata, com'è questa cosa?
Ma per cercare un attimo di equilibrare, no? Se no troppa ansia per questi...
Va bene, va bene.
Sappiamo che Caterina ha un'altra chicca da darci.
Sì, allora, a proposito di nomi difficili da pronunciare, qui ne abbiamo un altro di Josef Koudelka. Spero si pronunci così.
No, penso sia giusto.
Sì. Che oggi ha 81 anni, ma oltre ad essere uno dei più grandi fotografi contemporanei, è anche uno dei più preziosi testimoni della primavera di Praga, perché a soli 30 anni rischiò la sua vita per documentare l'invasione dei sovietici e degli alleati del Patto di Varsavia.
Poi la maggior parte delle fotografie che abbiamo oggi della primavera di Praga sono proprio fatte da lui.
Certo, perché il famoso 21 agosto riuscì a scattare ben 200 pellicole, schivando pallottole, spari. Comunque è molto importante sottolineare il fatto che decise proprio di mettere a rischio la propria vita. E racconta lui stesso addirittura che durante il secondo giorno dell'invasione dei russi, i russi lo scambiarono per un cecchino. E vedendolo dalla finestra, e lui riuscì a salvarsi scappando sui tetti ed è molto anche
adrenalinico,
sì,
lo vedi proprio
questa scena di lui che scappa sui tetti, appunto.
Che bello, così si ridà anche
forte.
Un po' valore alla fotografia, che non tutti la apprezzano molto come arte. A volte qualcuno dice: beh, ma che serve?
Soprattutto
serve.
La fotografia documentaristica, comunque, a scopo storico e sociale, non viene conosciuta, non è molto conosciuta, in effetti. E nasconde un grande coraggio, secondo me. Infatti, lui era, diciamo, adesso è un personaggio super riconosciuto, anche perché lavorò con Magnum Photos in Inghilterra, girò tutta Europa, fece tantissimi viaggi, ma appunto fece gavetta da giovane. Ad esempio, il giorno prima dell'invasione si trovava a girare un reportage in Romania sugli zingari, quindi diciamo che il suo impegno sociale era già visibile ai tempi.
Certo, è partito dal basso e poi sono felice che comunque,
esatto,
sia stato riconosciuto il merito, le qualità che comunque ha dimostrato, mettendo a rischio anche la sua vita.
Complimenti. Scusami, vai,
no,
scusa.
No, l'ultima cosa, mi sembrava giusto citare una sua frase che mi ha colpito particolarmente, ed è questa: mi sono trovato davanti a qualcosa più grande di me. Era una situazione straordinaria in cui non c'era tempo di ragionare, ma quella era la mia vita, il mio paese. E questo è, diciamo, la frase prova del suo grandissimo coraggio.
Beh, con questa frase direi che possiamo chiudere in bellezza.
Grazie mille, ciao ragazzi.
Grazie a tutti.